grande. Cristina, vuoi morire? Vuoi aggiungere qualcosa sul lavoro?
Sì, su due cose brevissime, perché voi avete già ampiamente, però siccome appunto in questo momento ci siamo interrogate,
voce Cristina, dobbiamo anche registrare.
Qualcosa aggiungo. Ecco, io proprio perché i tempi sono difficili, e tra l'altro la crisi, diversamente forse da quello che speravamo, non ci sta aiutando, anzi, vengono poi prodotti documenti che prima Maria Grazia descriveva, il nome della crisi tra l'altro. In questo periodo mi sono un po' applicata anche a ristudiare, perché è anche un po' l'impressione che non sedimenti niente, no? Di cose invece alternative che da tempo si dicono sul tema del lavoro in particolare. E per esempio ho preso in mano anche il femminismo materialista francese, e le cose che venivano dette in Question Féministe da Christine Delphi. E secondo me è assolutamente necessario, non so se vi parla vetro, ma io come dire sento questa esigenza, ricentrare l'analisi, proprio privilegiare l'analisi sociale ed economica per evitare di cadere in queste sorte di metafisiche che poi ci vengono riproposte, no? Da un lato ideologiche, dall'altra spinte da una specie di determinismo naturale, perché c'è una specie di naturalità della donna ad essere in un certo modo nel mondo del lavoro come nella maternità. E quindi secondo me va un po' davvero ripresa questa idea della dominazione sui corpi delle donne, che va inquadrata all'interno di una dimensione economica, materiale e pratica delle strutture sociali, e che diventa una dominazione di sesso, di classe e di razza, perché anche questo non va dimenticato. Quanto al presente, dal mio punto di vista è una cosa che ho già sostenuto qua dentro, ritengo che sia vera l'analisi di chi dice, che io condivido, che in Occidente e laddove nelle parti del mondo è presente quello che oggi viene chiamato capitalismo cognitivo o biocapitalismo, assistiamo al passaggio da un'economia della produzione di merci ad un'economia dei servizi, e da questo punto di vista è chiaro che il ruolo della riproduzione e dei corpi destinati alla riproduzione, quindi delle donne, diventano centrali. E quindi ecco che ci ritroviamo dentro quella dimensione della femminilizzazione del lavoro o anche dell'economia del lavoro domestico, che come dire, genera le cose che anche Lea diceva evidentemente, no? E penso proprio che sì, che poi questo provochi quell'attenzione alle variabili esigenze che sono effettivamente, di cui parlava Maria Grazia, che sono effettivamente quelle che vengono mobilitate anche all'interno del lavoro e che sono state fino a ieri invece tipiche della dimensione cosiddetta riproduttiva. Dentro questo meccanismo sono assolutamente centrali precarietà e immigrazione, cioè due elementi fondamentali, perché servono proprio allo scopo di incorporare quel femminile materno per meglio metabolizzarne i frutti, essendo diventata una merce di valore spendibile sul mercato, esattamente come diceva Lea. Questa è una frase che vi cito dall'ultimo libro di Rosy Braidotti, che mi sembrava molto efficace. Dopodiché la tendenza, e in questo senso la precarietà è fondamentale e non va assolutamente dimenticata, una precarietà del lavoro e precarizzazione del lavoro generalizzata ed esistenziale, perché la tendenza è quella di andare verso il superamento proprio della categoria del lavoro salariato, verso una specie di autoimprenditorialità di massa, dove tutti mettiamo in gioco le nostre capacità, compresi i nostri corpi, laddove essi siano gradevoli, seduttivi, eccetera, eccetera, o comunque anche come corpi destinati appunto a questo lavoro di servizi alla persona, anche di servizi di lavoro sessuale, perché questo fa, secondo me, senza dubbio parte ormai compiutamente di quell'area lì, E quindi mobilitare tutti questi aspetti di noi all'interno di un mercato del lavoro che fa leva sulla questione della precarietà e sul ricatto che della precarietà discende. Dentro questa dimensione mi sembra francamente molto difficile, perché io direi che è il paradigma a cui dobbiamo guardare proprio del soggetto della donna precaria, non so, no? E mi domando che cosa caspita una donna precaria su un mercato del lavoro come questo possa riuscire a conciliare, non so, da questo punto di vista credo che le politiche di conciliazione siano effettivamente, non so, lettera morta, cioè non servono a nulla. Nel sottosopra il manifesto sul lavoro a cui faceva accenno benissimo ampiamente Gian Maria Grazia, ecco, volevo dire che non vi è traccia di questi due elementi, cioè precarietà e immigrazione non esistono, le donne immigrate non ci sono, le donne precarie non ci sono. Eppure, per esempio, per ciò che riguarda le donne immigrate, l'aspetto della femminilizzazione dell'immigrazione è determinante per l'effetto sostituzione che proprio sul mercato del lavoro ha potuto aiutare, e perché c'è appunto questa massiccia domanda di lavoro di cura, di servizio alle persone, appunto anche di lavoro sessuale. Dopodiché, sempre dentro questo manifesto, mi dispiace parlarne in assenza di interlocutrici che poi l'hanno scritto, ma insomma non ci sono problemi, potremmo anche dirle e scriverle queste cose. Mi sembra che ci sia un po' un uso a casaccio delle categorie che tendono tutte, no, anche quando poi si parla di decrescita, quando si parla del PIL, quando si mettono sotto accusa gli economisti, vengono un po' buttate lì, allo scopo poi di arrivare a questo meccanismo, a questo, come posso dire, questa enfasi di genere che è un po' tipica dei documenti che vengono prodotti sul lavoro dal gruppo della libreria, e proprio la tesi centrale è quella dell'esaltazione di questo fattore di questo valore donna che sul mercato è importante mettere. E d'altro lato vengono invece silenziate potentemente le esperienze reali che sul lavoro si fanno oggi. E anche questo secondo me è proprio esempio di una parzialità molto ideologica, io devo dirlo sinceramente, la vivo così, cioè nel mercato del lavoro contemporaneo, proprio perché la leva che lo muove è quella della precarietà o della precarizzazione, si fa esperienza, e voglio dire, lo dico io che lavoro in un giornale, quindi forse non è il peggiore dei lavori possibili, eccetera, eccetera, però si fa esperienza diretta, o un lavoro a tempo indeterminato, però un lavoro precarizzato, perché queste aziende sono perennemente in ristrutturazione, perché rischi di vederti spostare la seggiola da sotto e sedere da un momento all'altro, e quindi fai veramente esperienza di gerarchie, di comando, di controlli, di orari che esplodono. Proprio ieri un collega mi ha passato una mail, un collega maschio, caporedattore grafico, mi ha girato una mail dove veniva ripreso molto duramente perché alle 18:56 si era permesso di andarsene, vi sto parlando delle 7 di sera, di andarsene senza fare il giro delle 7 chiese a chiedere se era possibile, si poteva permettere di andarsene. Queste sono, come dire, esperienze concrete di cui facciamo no, nella materialità, no? Potrebbero essercene altre, questa era l'ultima che ho visto e che volevo raccontare, ma insomma questo è un po' il clima. Poi dopodiché sono d'accordo con Maria Grazia Campari, scrivere i libri dei sogni è sempre possibile, io francamente non so se è auspicabile, però se poi il risultato è questo qua, perché come raggiungere questo immaginato mondo migliore, più conciliato, e non lo so, che viene descritto in quest'ultimo testo, se poi viene tacitato appunto ogni conflitto o ogni rivendicazione, anche in termini per esempio delle necessità create dalla realtà, per esempio quella del salario minimo potrebbe essere uno dei temi che mi domando, perché le donne che lavorano nella libreria, che lavorano da tanto tempo su questi temi, non dovrebbero prendere in considerazione, almeno come posso dire, un dato materiale nella richiesta, che non sia solo la conciliazione, ma ci sia appunto qualcosa che ha a che vedere di più con la vita reale delle persone, no? Perché altrimenti si rimane un po' a delle dichiarazioni di intenti, secondo me, no? Quindi ci sarebbe bello se la mediazione, il confronto, ma francamente non so se poi porta dei risultati. E tra l'altro, ripeto per l'ennesima volta, non ho capito perché le donne immigrate non sono visibili all'interno di questo mondo del lavoro occidentale nostro, dove ci sono e ci sono in presenza, con una presenza massiccia. Quindi, tra l'altro poi devo dire proprio alla luce delle esperienze concrete che anche io vado facendo sul lavoro contemporaneo, mi sconcerta un po' l'impostazione lavorista e così entusiasta che pervade il fondo di questi di certi documenti, perché credo proprio che l'esperienza che facciamo della femminilizzazione del lavoro, proprio per le basi, come dire, delle qualità che va evocando e che richiede, è effettivamente un'esperienza di captazione enorme, proprio un'esperienza di rapina, cioè nel senso che tu vieni indotto, se no sei fuori, a darti, lo sei certamente se sei precario, e se non sei ancora precario, il confine è labile e si gioca proprio su questa tua disponibilità, non ci sono altre cose da raccontarci, non lo so. E quindi io direi che è una situazione dove l'elemento dello sfruttamento, non so se si può ancora dire, ma
forse ritorniamo a dirlo.
Lo sfruttamento anche del corpo, perché appunto non si butta più via niente, dietro il cato della precarietà e della precarizzazione, diventa appunto ancora una volta una questione determinante. Quindi questo lavoro di cittadinanza, poi, perché leggevo l'articolo di ieri della Laura, che parlava e pubblicizzava il manifesto del lavoro sul manifesto e parlava della necessità di un lavoro di cittadinanza invece che di un reddito di cittadinanza. Ora, anche questo qui mi sembra anch'esso una dichiarazione di intenti, è un po' come Tremonti che dice che adesso ci vuole il posto fisso, non lo so, vabbè, cioè voglio dire, diciamocelo, sì. Il lavoro di cittadinanza, detto che poi
Laura Pennati,
sì. Esatto. E lei, no? E quindi alla fine mi fa, devo dire, un po' tristezza, perché mi sembra preoccupante che non ci sia invece traccia dei problemi reali che stiamo vivendo. L'ultima cosa è sulla maternità, anche qui con questa esaltazione enorme di questo aspetto naturale, è scritto nel corpo, come dice Lea, come ha scritto, eccetera eccetera.
Non
quanto
dico io, citavo, sono loro che dicono
sì,
che
sì, sì, sì.
Io non era
scritto. No, scusa, dicevo, lo dicevi tu, che loro dicono
male,
no? È scritta nel corpo, e anche questo. Anche questa, molto del lavoro contemporaneo, secondo me, contraddice nella materialità questa ipotetica tensione naturale delle donne verso la maternità. Ci sarà adesso, ma anche presumendola in tutte, il femminile materno viene appunto istradato verso il lavoro, per il corpo dell'azienda, per il corpo. Per quella cosa lì che stai facendo là, non ti viene poi così fortemente richiesto di fare questi bambini. Le maternità infatti arrivano tardi, e infatti vediamo che c'è anche una fecondità delle donne italiane che sta calando, e qui ci sono dati concreti, perché effettivamente il desiderio, noi sappiamo che può venire anche molto condizionato, così come le percezioni del corpo, anche il desiderio, quindi la capacità poi davvero procreativa, secondo me viene estremamente condizionata, perché altrimenti questi dati non si spiegherebbero. Detto anche che secondo me le condizioni proprio economiche e sociali, torno quindi alla partenza del discorso che facevo, questa assenza di felicità anche un po', no? Fa scalpore, poi se ne parla un po', ma poi dopo dentro documenti dove di lavoro si parla viene dimenticata, no? Cioè si usa per un articolo di giornale in maniera un po' retorica e poi viene dimenticata. Quindi questa assenza di felicità che viviamo e forse anche di capacità di immaginare il futuro rende, secondo me, poi nella pratica i corpi delle donne si rifiutano in qualche misura, no? C'è un elemento così. Quindi, senza contare appunto che poi l'esperienza reale della maternità è fatta anche di grande fatica, no? Di dover tenere insieme i piani diversi, e quindi un conto è la realtà e un altro, secondo me, il mondo delle idee. Ecco.
Daniela, hai voglia di risposta? Spostiamo l'attenzione di nuovo sulla femminilizzazione e le riduzioni dello spettacolo, della televisione, corpo erotico.
Allora, nessun libro dei sogni neanche per me vi porto all'incubo, perché sì, volevo invitarvi ad osservare un aspetto della femminilizzazione nella TV. Ecco, in particolare non voglio parlare né di veline né di corpi esposti delle donne, ma di donne di potere, di donne di potere che fanno audience nella TV commerciale, e in particolare di come esse siano funzionali al consenso verso il potere e verso quel sistema di valori, tra virgolette, dovrei dire disvalori, di sogni indotti o illusioni che la TV veicola. Sono Daniela Pastor, non sono né una critica televisiva né un analista, sono un'insegnante di un liceo sperimentale ex magistrale e come tale frequentato prevalentemente da ragazze. Sono molto preoccupata dal captare espressioni tipo, dai miei studenti, Santa Maria De Filippi, appena ho 18 anni vado a uomini e donne, così faccio la tronista e avrò molti corteggiatori, o come sarebbe bello se nella vita reale succedesse come ad Amici, che ai concorrenti fanno vedere una RVM, chiama la De Filippi, un video in cui i cosiddetti amici parlano di loro o i professori li denigrano, e tutto questo preciso prima che i ragazzi si esibiscano in una prova di canto o di ballo. La spiegazione è perché così, dicono i ragazzi, in questa specie di Truman Show, aggiungo io, di questo grande fratello universale, sapremo finalmente che cosa pensano di noi gli altri. E quindi si gioca molto sulla fragilità della loro immagine, sulle incertezze. Oppure, durante la lezione di compresenza, che noi abbiamo compresenza tra storia e diritto, quando sia io, storia, sia la collega, portavamo dati del Ministero dell'Interno sulla violenza femminile e sul fatto che ci sia una grandissima percentuale, superiore di gran lunga a tutte le altre, di violenza in famiglia, e di come fossero diminuiti l'anno scorso anche gli stupri ad opera degli stranieri. Ecco, i ragazzi neghino recisamente, anzi cerchino l'applauso fra di loro, no? Come se fossero una platea televisiva, quando si esaltano a dire non è vero, proprio ieri a Canale 5 hanno detto tutto il contrario, e cominciano con sono i clandestini che vengono a violentare le nostre donne e queste cose. Allora, a questo punto educativamente le scelte sono due, quelle di altre mie colleghe, non so se sia casuale che siano del pensiero della differenza, ma può darsi, lo butto lì, che invitano i ragazzi, queste trasmissioni trash non si vedono, non se ne parla, io non le vedo, anzi, come dice una mia collega, con una scelta magari giusta, la televisione non l'ho mai comprata per i miei figli, non gliel'ho mai fatto vedere. I figli, fra l'altro, sono diventati campioni nazionali di videogiochi, perché invece stanno davanti al computer da quando avevano 4 anni, cose del genere. Comunque è una scelta, è un modello comunque giusto, è così. La mia scelta, quella di altre, è stato quello: andiamo dentro queste trasmissioni, andiamo dentro i meccanismi, cerchiamo di minarli dall'interno, vedere un po' se riusciamo a farli entrare in contraddizione. Certe volte è semplice, la storia di come sarebbe bello avere un video fatto riflettere, va contro tutto quello che poi loro ci chiedono, perché sommato hanno fiducia in noi, parlano con noi, desiderano che noi li mettiamo al loro agio, un compito e così. E quindi prospettargli l'idea che prima di un compito in classe o di un'interrogazione potremmo fargli vedere che cosa noi abbiamo detto di loro, cosa dicono i compagni, o questa competizione esasperata, o questi esercizi proprio di violenza psicologica molto raffinata che fanno gli autori ai danni di questi ragazzi, effettivamente dicono: no, forse amici, meglio così, bypassarla. E poi però certi giornalisti non ci vengono incontro, dico a noi educatori, nel senso che la stampa in prima pagina, un articolo di spalla l'anno scorso, alla fine della stagione di Amici, ha scritto: Amici, l'unica scuola che funziona in Italia. E mi ha indignato il fatto che solo l'Avvenire e Famiglia Cristiana gli abbiano risposto indignati, per il resto è passato. Ecco, io comunque dico, non volevo parlare sulla De Filippi perché sulla De Filippi si è già scritto e detto tanto, e rinvio per chi vuole, per esempio, a ancora dalla parte delle bambine della Liperini, ecco, questo preferivo interessare.
Scusate, se ti interrompo, a proposito di questo c'è un altro libro abbastanza interessante, ho 12 anni, faccio la cubista,
adesso ho scritto la continuazione, ecco, io mi sono interessata a quella che fa più opinione, a Barbara D'Urso, di cui per ora ho letto poco. Non so se avete notato che fino a 2 anni fa Canale 5 aveva lasciato libero il mattino delle sue telespettatrici, cioè le aveva lasciate libere di sognare sulle fiction americane, quindi alle varie Febbre d'amore, ai telefilm Giudice Emmy, ai film per la TV, poi c'era Vivere, fiction autoprodotta, e invece nel momento della caduta del governo Prodi, situazione elettorale, Barbara D'Urso col giornalista Iacchino, come si chiama? Bracchino? Bracchino, hanno preso in mano la situazione del mattino. Anzi, c'è stata una presa in carico delle donne, dal mattino alle 9 fino alla consegna a Gerry Scotti delle 19 del Pubblico. Perché 9:11 mattino 5, 11:01 forum con Rita Dalla Chiesa. Dopodiché, vabbè, le fiction hanno lasciato Beautiful e hanno lasciato 100 vetrine. Poi c'è il passaggio del testimone a Maria De Filippi, defilata, seduta sulle scale, e la serie dei tronisti e delle corteggiatrici, poi la stessa De Filippi defilata, seduta accanto alla giuria di Amici, dopodiché riprendeva Barbara D'Urso. Adesso da quest'anno, siccome ha la conduzione della domenica pomeriggio, ha lasciato il mattino al clone apparentemente più dolce della Federica Panicucci. Ecco, poi di tanto in tanto, cioè, ci sono queste strane cose, questi strani blob, come se si volesse dare una testimonianza che in fondo è tutta una grande famiglia. Non so, ieri mattina, per esempio, questa scena surreale e comica. Allora, la Panicucci passa il testimone alla Rita Dalla Chiesa in forum, e Rita Dalla Chiesa e il pubblico che entrano in studio cantando e ballando con la sigla di Amici, cioè come i ragazzini, no? Questa cosa. Ecco, ma veniamo un attimo al corso pomeriggio 5, che è interessante. Dicevo, nel periodo della campagna elettorale accaduta di Prodi, ecco, anche la D'Urso nel suo mattina e pomeriggio 5 si è fatta tutta la campagna elettorale sui temi della sicurezza, che passavano naturalmente sul corpo della donna, sullo svilimento della magistratura, lavorando su un materiale di sicuro effetto, su cui Rai allo stesso modo e TV commerciale hanno sempre attinto ormai da decenni, cioè le vite delle persone, l'emotività, la sofferenza. Anzi, parafrasando il titolo di una telenovela, io penso che se le fiction hanno dimostrato che anche i ricchi piangono, ecco, i reality e i talk show ci hanno portato le lacrime della vicina di casa nel teleschermo. Poi magari la vicina di casa neanche la salutiamo, ecco, però è così. Allora, lo schema era sempre lo stesso. Si invitavano i protagonisti di storie prese dalla cronaca che fossero vittime, quindi madri e padri di donne uccisi da mariti o da fidanzati, parenti di persone vittime della strada, di pirati della strada. La D'Urso si fa subito incontro in modo amichevole. Vogliamo darci del tu? Li fa sedere nel salottino in pelle e già con le lacrime al ciglio comincia a chiedere di sintetizzare la loro storia, li aiuta a superare dei momenti difficili, dolorosi, e a quel punto la trasformazione, a quel punto entrano gli ospiti, o magari erano già silenti, gli ospiti sono praticamente fissi. Allora, psichiatra Meluzzi, consulenza psicologica, quello che vi ricordo aveva organizzato manifestazioni indeggianti dell'orgoglio di Forza Italia, della libertà e cose del genere. Poi la Daniela Santanchè, questo grande mistero, cioè la Daniela Santanchè è ospite fisso sia al mattino che al pomeriggio. Al mattino la Federica Panicucci la presenta come la campagna d'ombrellone, stessa spiaggia e stesso mare, dice: la mia cara amica, abbiamo cresciuto i nostri figli insieme, abbiamo lo stesso ginecologo, poi ne parlerò di questa cosa ginecologica. Poi in collegamento in mega schermo che sovrasta c'è la Mussolini, sempre con lo sfondo del Parlamento, e sembra sempre occupatissima: scusate, da un momento all'altro posso scappare perché devo andare in commissione, devo andare a votare, sono appena uscita da una commissione. Ecco, lei è così. E cominciano a commentare, la storia viene dimenticata, in un crescendo cominciano a inveire contro la magistratura, o contro, questo è il punto di forza della Santanchè, i clandestini, contro l'immigrazione, questa cosa. Di tanto in tanto qualcuno nello studio si ribella degli ospiti. Mi ricordo questa graziosissima, dignitosissima ragazza che era una modella straniera, che era stata invitata perché aveva fatto outing di quanto aveva subito questo tentativo di stupro. Poi per fortuna era riuscita a suonare a un campanello e qualcuno l'aveva aiutata. Questa ragazza ricorda che i dati sono differenti, perché, dice un clandestino, fra l'altro era un italiano quello che, ecco, ma le violenze in famiglia, cose del genere. E la Santanchè, allarmata, che invece cominciava subito a dire: ma non è vero, ma insomma qui si nega. E la gente poi applaude e conferma quello che dice la Santanchè, e a quel punto, quando si tratta di conciliare o ricordare queste cose, la D'Urso va in pubblicità e si chiude tutto, però l'ultima parola è sempre, era sempre a loro. Oppure, ecco, ricordo questo, quando avevano invitato, questa volta al mattino, la ragazzina che qua a Milano aveva subito, credo, questo tentativo di violenza da parte di un barbone straniero alla stazione centrale, e un altro barbone l'aveva aiutata, e lei stessa poi aveva ricevuto una bella lettera da tutti i barboni della stazione centrale. Allora la ragazzina viene invitata, racconta la vicenda, la sovraimpressione continua che scorre, dice: ragazzina, tentativo di violenza da parte di un barbone straniero. Alla fine la D'Urso le chiede: ma non è successo qualcosa invece anche di positivo? Ma intanto continuano a scorrere sovraimpressioni, violentata da un barbone straniero e cose del genere. Quest'anno hanno cambiato politica, cioè nel senso che si guarda di che cosa ha bisogno in questo momento il potere da trasmettere alla società. La società ha bisogno di essere rassicurata, cioè per capire bene i temi che si svolgono a Canale 5 poi uno può guardare Fede, se ha voglia di farsi del male, ancora di più la mezz'ora successiva, perché Fede lo dice proprio chiaro, ogni sera dice: italiani, non siamo razzisti, non siamo discriminatori verso i gay, ecco, lo dice apertamente, così ricordatevi questo, perché lui spiega sempre la Bibbia e spiegate i fanciulli, no? Lui lo dice. Questo lo passano invece molto abilmente, lo passano la D'Urso e la Parinucci. Quindi ogni sera devono rassicurarli che non sono razzisti, che non sono omofobici, che il problema femminile in Italia è il velo delle donne musulmane. Ultimamente hanno questo, e tanto è vero che hanno cominciato 2 settimane prima a fare la campagna contro le musulmane. Un ragazzo gay che aveva celebrato un matrimonio davanti a un sacerdote amico, e che dichiara il suo amore verso questa persona. Allora la D'Urso subito, diamoci del tu, si fa vedere che piange, ma non è giusto, non possiamo amarli, cose del genere. Poi arrivano Meluzzi e la Santanchè, e allora cominciano: e beh, ma insomma voi gay ve l'andate anche a cercare un po' di pudore. Nella vostra casa potete fare quello che volete, ma in pubblico dove chiamate i gay pride, ma non vi state accorgendo che vi distruggono? Ecco, è tutto così. E Meluzzi e la Santanchè insieme per invocare il pudore dei gay. O la Santanchè invita il pubblico di donne già di un'età poi, ad applaudire perché la madre del compagno, del ragazzo gay, non aveva voluto apparire, aveva chiesto al figlio di non venire perché si sentiva in imbarazzo. E lei dice: certo, una madre si deve vergognare. E lì forse la D'Urso era intervenuta, ha detto: vabbè, ma sempre con questo pudore, 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 e non vi succederà niente.
Daniela, per stringere un po', perché vogliamo...
Ah, sì, scusate. E lo stesso pudore invece 2 giorni dopo è irriso completamente quando arrivano le donne musulmane, e sono una delle scelte maggiori, perché queste donne musulmane sono state invitate da Meluzzi a spogliarsi, a mostrare le loro bellezze, perché che cosa sarebbe il mondo se non ci fossero le donne con i loro seni, con le loro forme, e le donne che dicevano con tristezza: ma noi certo che ci mostriamo, ma davanti ai nostri uomini, ed erano irrise da altre donne in un crescendo veramente terribile. Poi non so se avete visto che mentre il fascismo diceva che prendeva in carico le persone dalla culla alla tomba, adesso siamo di più, ormai si è fatto il reality placentare, nel senso che questa sciogliere televisiva all'ottavo mese di gravidanza si è presentata dalla D'Urso al pomeriggio, si è offerta di far vedere la sua bambina in un'ecografia pubblico, l'aveva già fatta 2 settimane prima dalla Panicuccia al mattino, si vede così. Ma la cosa più terribile sono stati i commenti. La D'Urso ha commentato come si stesse parlando, anzi, un uomo ad una donna in passerella, perché si sentivano commenti di questo tipo, che tette alla bambina, che labbra carnose, che piedi lunghi e secchi.
Io non ho capito l'ecografia di mia figlia, non capivo da che parte che mamma, cioè...
Se non c'è, se la proviamo, no?